Fahrenheit, i libri, le idee.
Undici minuti e 50 su Radio 3, Carlo D'Amicis al microfono. Al microfono accanto al suo c'è Andrea Bocconi. Buon pomeriggio Bocconi e grazie di essere qui con noi.
Buon pomeriggio
Andrea Bocconi,
a voi.
Scrittore e viaggiatore, quindi spesso in movimento, viene dall'Ungheria se non sbaglio, insomma, quindi diciamo così, acciuffarlo e portarlo nei nostri studi di Roma non è semplice, anche se naturalmente poi alla fine lo è stato grazie alla sua generosità, sempre in movimento, sempre in viaggio, per raccontarci un viaggio, Andrea Bocconi, che tutto sommato ci ricollega anche all'apertura del nostro programma e naturalmente alla zona che è stata sotto gli occhi non solo nostri evidentemente in tutte queste settimane, cioè l'Abruzzo, perché parliamo di un viaggio, che è un viaggio molto particolare, adesso lo racconteremo con calma, un viaggio a dorso di mulo in un territorio che è proprio l'Abruzzo, anche se non esattamente proprio quello colpito, almeno in maniera specifica, dal sisma, vero?
Sì, quella zona dove noi abbiamo fatto questo viaggio con l'asino, per fortuna è stata colpita pochissimo, anche se era invece la zona distrutta dal terremoto del 1915, quindi anche questa è una zona sismica a rischio.
Ecco. Tutto questo è confluito, questo viaggio è confluito in un libro, diciamolo subito, pubblicato dalla casa editrice Guanda, credo da poche settimane, che si chiama proprio In viaggio con l'asino, lo ha firmato Andrea Bocconi, ma lo ha firmato anche Claudio Visentin e credo ci stia ascoltando via telefono. Buon pomeriggio Visentin, che insegna storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana e al quale si deve, credo di avere conferma dallo stesso Visentin, un po' l'idea, no, di questa esperienza, di questo viaggio.
Sì, assolutamente. Prima, intanto, ben trovati a tutti. Io volevo riallacciarmi subito, se posso, al tema del giorno,
certo.
Perché proprio oggi mi hanno scritto gli amici asinai abruzzesi dicendo che quest'anno ci sono meno visitatori. Ci sono meno visitatori perché ovviamente molte persone sono così, state colpite dal sisma, hanno magari paura di andare in quella regione o magari di essere di intralcio. Ecco, vorrei dire subito questo, cioè le strutture turistiche, se posso, delle zone che non sono state colpite appunto direttamente dal terremoto, sono ben liete di accogliere ospiti, anzi ne hanno bisogno, e uno dei modi anche di aiutare l'Abruzzo è proprio di fare vacanza in quelle zone, evitando ovviamente solamente quelle che hanno subito i danni più gravi. Detto questo, sì, questo viaggio così stravagante, insomma, alla fine è nato senza una ragione. A posteriori noi potremmo dire, certo, sono i 130 anni del viaggio di Stevenson, del più famoso viaggio di uno scrittore con un asino. Lui andò nelle Cévennes con l'asinella Modestine, però in realtà di questo anniversario ce ne siamo accorti dopo. Noi eravamo già partiti, è servita a mobilitare un'impresa che è nata in maniera assolutamente irrazionale e impulsiva, così, e credo senza ragione, in un pomeriggio di fatica e di noia da computer, mi è nato questo desiderio di viaggiare all'aria aperta, di viaggiare poveramente, di viaggiare senza niente, e a quel punto mi si è come materializzata l'idea di un asino, che avrei dovuto farlo con un asino, e un minuto dopo stavo telefonando a Bocconi per dirgli che anche lui doveva venire con l'asino.
Ma intanto io credo, vi sentì, che la ragione del viaggio sia sempre un po' nel viaggio, non nell'idea stessa, nel progetto, nel godimento di questa scintilla che scatta nel proiettarsi, nel vedersi su sentieri diversi da quelli quotidianamente battuti. È proprio tautologico, se così si può dire, il motivo per cui si parte, è interno al viaggio stesso.
Sì, credo di sì. Alla fine, come si dice, magari un po' retoricamente, viaggiamo per viaggiare. Questo impulso di partire è sempre un po' misterioso. In quel caso, nel caso mio, c'era un po' di fatica della quotidianità, noia della quotidianità. La ragione per cui abbiamo coinvolto i bambini, ad esempio, è stata il fatto che li sentivo litigare dal mio studio per delle questioni molto banali nell'altra stanza, e loro ho deciso porteremo anche i bambini.
I rispettivi figli, diciamo, sì, così, che avevano più o meno, che hanno più o meno la stessa età, vero?
Hanno 10-11 anni, la bellissima Martina, la figlia di Bocconi, ha 10 anni, mio figlio ne ha 11, e che sono stati poi come gli asini una parte importante del libro. In fondo asini e bambini sono due categorie di cui oggi non si parla più tanto, sono un po' fuori moda, insomma. Nel mondo dei viaggi poi credo che non ne parli quasi proprio nessuno.
Ecco, lo approfondiamo magari nel corso della conversazione, certo. Questo rapporto, il rapporto che c'è stato con i ragazzi, con i figli, il rapporto che c'è stato con questo animale particolare. Prima volevo soffermarmi un momento, ricoinvolgo nella conversazione Andrea Bocconi, sul luogo di questo viaggio, no? Perché insomma spesso si pensa, è banale anche dirlo, che il viaggio debba mirare a mete lontane. La scelta invece della vicinanza, tra l'altro Andrea Bocconi è un po' anche un esegeta, un maestro di questa idea del viaggiare vicino, del cercare la lontananza attraverso una diversa prospettiva di ciò che ci circonda, di ciò che ci è vicino.
Sì, l'esotico è vicino, mentre non è tanto esotico ciò che è talmente battuto, talmente visto. E poi è semplicemente proprio la curiosità, perché tutti noi caschiamo nella banalità del dire ma l'Italia dovremmo conoscerla tutta, ci sono tantissimi piccoli borghi, però non lo facciamo. E invece mettersi in cammino, in questo caso alle pendici del Velino, in un parco nazionale, attraverso piccoli paesi, scoprire delle abbazie meravigliose che naturalmente gli inglesi avevano scoperto e descritto prima di noi, è rigenerante proprio.
Da dove siete partiti e dove siete arrivati?
Noi siamo partiti da un casale vicino a Scurcola Marsicana e poi siamo arrivati a Celano, il paese del biografo di San Francesco. E passando sulle pendici del Velino attraverso la Marsica, in sostanza, terre molto poco frequentate, perché per esempio va bene che noi abbiamo avuto anche praticamente una settimana di pioggia battente, un paio di giorni soli di sole.
Che ha reso naturalmente più epico e letterario.
Sì, ci è servito, se no non si poteva scrivere il libro perché non ci sarebbe stata nessuna avventura. Sostanzialmente non abbiamo incontrato nessun viaggiatore, cioè nessuno che camminasse. Ma questa è un'esperienza che avevo già fatto anche negli altri cammini. Si dice tanto di questa riscoperta del camminare, eccetera, però poi tutto sommato sui sentieri non è che si trovino molte persone.
Sì, magari si parte appunto, come dicevamo, per luoghi lontani, no? Rimanendo anche al nostro ambito, quello letterario e anche radiofonico. Ora mi viene in mente il viaggio di uno scrittore come Brizzi a Gerusalemme, o dei nostri Valsania e Odifreddi sulla via di Santiago di Compostela, ma insomma un viaggio lontano, vicino, come quello che avete fatto in Abruzzo, effettivamente è qualcosa di familiarmente esotico, se posso permettermi questo ossimoro. Tra l'altro il libro è pieno di riferimenti letterari che ci confermano un po' quanto questa vicinanza, questa prossimità sia stata poco battuta, perché i vostri riferimenti, i vostri testi di riferimento si riferiscono, mi pare che lo accennasse anche lei un attimo fa, a narratori, viaggiatori inglesi dell'Ottocento, del primo Novecento, insomma, no? Che aumentano peraltro anche il tasso di esotismo poi di questo luogo, perché vederlo anche attraverso i loro occhi è un'ulteriore elevazione di grado di questa qualità esotica.
E poi danno, siccome erano viaggiatori molto attenti, in particolare questa McDonald che sapeva tutto, parlava un italiano perfetto, conosceva la storia, la geografia, la botanica del posto, serve però anche a misurare la distanza nel tempo di ciò che sembra che sia successo e ciò che invece è rimasto uguale in queste terre. E sono terre molto, molto interessanti perché l'integrazione, per esempio, delle etnie, secondo me, accadrà molto prima nei piccoli borghi che certamente nelle grandi città. Perché nel piccolo borgo si vede come, forse proprio per la dimensione comunitaria che è più intrinseca, si può aprire la macelleria romena accanto al norcinaio classico e ci sono, e le persone al bar si incontrano e parlano. Questo l'ho visto, insomma.
Certo, Claudio Visentin, qual è l'elemento, diciamo, antropologico che l'ha colpita di più negli incontri che avete fatto in questo itinerario?
Ma è stato, intanto gli incontri sono stati tanti, l'asino è un catalizzatore straordinario, la gente veniva sempre a vederli, a incontrarli, perché paradossalmente abbiamo riportato gli asini dove erano di casa loro e dove adesso ci sono molto poco, non ci sono quasi più, salvo un incontro che a tutt'oggi stento a credere, Bocconi lo ricorderà come me, incontrammo sotto la pioggia un contadino con la panda, per non bagnarsi giustamente, che tirava un grossissimo asino legato dietro la sua macchinetta, e questa scena ci rimarrà impressa credo a lungo. E poi incontravamo sempre vecchi che si ricordavano dell'asino e che quindi ci fermavano e ci raccontavano quando l'asino era una parte normale della loro vita, vuol dire 40 anni fa, non tantissimo tempo fa, e bambini, ecco, siamo stati veramente accolti come un santo in pellegrinaggio, tantissime mamme che dicevano fermatevi un momento che vado a prendere il bambino e che porto qui il bambino. E abbiamo poi incontrato tanta gente, a me ha colpito molto tra gli incontri, ad esempio, due fuggiaschi della città, abbiamo incontrato molti di questi cittadini che sono poi andati a vivere nelle campagne e nelle campagne hanno portato una nuova mentalità e un nuovo significato, ad esempio hanno portato l'idea del consumo etico, dell'attenzione per il territorio, dell'ecologia e ad esempio in questo minuscolo bed and breakfast vicino a una chiesa di bellezza straordinaria come Santa Maria in Valle abbiamo trovato queste due curiose persone appunto in fuga da un lavoro che non è più lavoro, che è diventato licenziamenti, liquidazioni, accorpamenti eccetera eccetera, con cui abbiamo avuto delle bellissime conversazioni. È tutta una rete di persone, una rete piccola di persone che sta provando a lanciare un'altra economia, un'altra idea anche di sviluppo più solidale e più sostenibile, secondo me. Non so se ce la fanno, però sono della bella gente, a noi è fatto molto piacere incontrarla.
E certo, com'è Andrea Bocconi viaggiare a dorso di muro, tra l'altro a proposito di questo fattore di familiarità, questo riportare nella normalità dei giorni questo animale, mi fa venire in mente che questi, almeno due di questi quattro asini che avevate, sono stati regolarmente battezzati, diciamo così, no? Si chiamavano, se non sbaglio, Nino
ed Eva,
insomma.
No, non avevamo quattro asini, avevamo due asini e due bambini.
Quattro in partenza, diciamo.
Se no i figli si offendono parecchio a sentirsi mettere nella categoria.
Beh, c'è parecchio gioco anche, diciamo, linguistico nel libro a proposito di...
Dunque, niente dorso d'asino, no? Non confondiamo gli asini con i muli, se no il nostro maestro Luca della Boscaglia non ce lo perdonerà mai. Niente dorso d'asino perché ci è stato spiegato che questi asini, che poi sono di taglia piccola, quelli con cui viaggiavamo noi,
ma semplicemente portato, diciamo,
sporta nel bagaglio. Poi, siccome gran parte del bagaglio sono cose che servono all'asino, sostanzialmente abbiamo portato gli asini in gita con noi. L'unica che ha potuto per brevissimi tratti montare a dorso d'asino è Martina, che essendo la più leggera del gruppo, Visentin gliel'abbiamo proibito assolutamente, data la mole, e quindi si va accanto all'asino e si va piano, si va più piano del passo d'uomo, si va forse a metà della velocità. Ed è un continuo andare e fermarsi, quindi è un viaggio anche che esercita molto la pazienza, perché non si può andare al proprio ritmo, bisogna trovare un ragionevole compromesso fra la nostra intenzione, la disponibilità dell'asino, la sua necessità di brucare, la sua voglia o meno di attraversare quel passaggio, ai suoi tempi. È un animale intelligente, è un animale molto prudente, anche se poi non ha paura, quindi è un animale con cui bisogna stabilire un rapporto molto corretto. Volevo aggiungere una cosa a quello che aveva detto prima Visentin sull'asino come catalizzatore. Abbiamo rischiato anche una multa per divieto di sosta asini. Un vigile ci ha fermato e ha detto non potete lasciare l'asino parcheggiato qua. La cosa ci è sembrata molto bizzarra visto che eravamo in un paesino, però è proprio la fascia di mezzo a cui l'asino dà noia. I bambini sono affascinati, i vecchi sono nostalgici e per gli altri il passaggio anche per un paesino con l'asino è un inciampo,
un'inquietudine,
un intralcio. Per cui ci si sente veramente fuori posto sotto questo aspetto, è un'esperienza curiosa.
La dipendenza poi dall'asino, dalle sue necessità, dai suoi ritmi, crea anche quel tempo di viaggio, no? Quella lentezza che è fondamentale, diciamo che c'è anche un movimento di riscoperta, ne abbiamo parlato anche attraverso altri interlocutori da questi stessi microfoni. Credo che sia stato un altro elemento importante, no? La possibilità proprio di equiparare il tempo, il ritmo dell'itinerario del viaggio con la capacità percettiva anche solo del nostro sguardo oltre che del nostro animo.
Ma assolutamente, i nostri mezzi di trasporto sono delle protesi che accelerano lo spostamento nello spazio, ma gli occhi non lo reggono. per cui se gli occhi e gli altri sensi non lo reggono, per cui perdiamo un'infinità di dettagli. Invece l'andar piano obbliga a una presenza continua nel tempo e nello spazio. E questo significa che, per esempio, la memoria si deposita profondamente. Per cui io sono assolutamente convinto che potrei, io che non ho un gran senso dell'orientamento, sono assolutamente convinto che potrei rifare senza carte tutto il cammino che abbiamo fatto. Perché realmente si impara a ricordarsi il fontanile a destra che troverai dopo quella svolta, si impara a vedere, ah lì il bosco era bruciato, però guarda sta ricrescendo, e quindi... e si ritrova veramente un tempo organico, interiore, non voglio usare la parola naturale perché non si sa bene che voglia dire, però ecco, si sta bene in quel tempo, perfino quando piove.
È stata una confortante, incoraggiante scoperta anche attraverso la lettura di queste pagine del libro, il fatto che Andrea Bocconi non se la cavi benissimo con le cartine, no? È anche incoraggiante, insomma, per noi che magari viaggiamo meno di lui, pensare che si possa essere comunque degli ottimi viaggiatori anche senza questo orientamento di cui parlava prima.
Sì, è un po' una strana malattia professionale che ciò, quella della mancanza di senso di orientamento. Però, per esempio, si impara a guardare molto bene per cercare i segnali. E questo è un allenamento proprio. È anche un allenamento al saper tornare indietro quando occorre, invece di andare avanti per forza. Vedevo prima, mentre aspettavo di venire in trasmissione, c'è un bar qua fuori e c'era scritto andare sempre avanti, non tornare mai indietro. Io pensavo, si sta freschi, perderemo la strada 5.000 volte. Invece quando si perde il segnale, si deve tornare indietro a quello precedente. C'è qualcosa di molto interessante in tutto questo processo mentale.
È molto interessante, naturalmente di molto formativo, educativo. Per qualunque adulto affronti il viaggio, in questo caso, nel caso del vostro viaggio, c'è un doppio sistema educativo, no? Perché mentre voi adulti vi educavate alla lettura di questi segnali, c'erano anche due ragazzi, due bambini con voi, i vostri figli, che vivevano lo stesso tipo di formazione di percorso, ma con un altro sguardo. In qualche modo vedevano in voi probabilmente anche degli educatori. Insomma, c'era tutto un sistema abbastanza intrecciato e complesso. Come ve la siete cavata?
Ma,
sentiamo anche Vicentin poi su questo, naturalmente, visto che insomma uno dei tuoi figli era il suo.
Ma intanto diciamo che siamo rimasti sorpresi dalla resistenza alla fatica di questi ragazzi. Per esempio mia figlia è una persona tendenzialmente pigra, a cui non piace moltissimo muoversi, e quindi vederla camminare per 6-7 ore sotto la pioggia, prendendosi cura dell'asino, perché questa è una cosa che abbiamo deciso subito con Vicentin. Gli asinai sono i bambini, e prendersi cura dell'asino è stata un'esperienza veramente bella per tutti e due i bambini. E poi non so quanto ci vedessero come educatori, c'è questa grande finzione che l'adulto sappia sempre quel che fare, bisogna vendere questa enorme menzogna anche quando si è perso il cammino, piove, non c'è niente da mangiare perché l'alimentare era chiuso e così via. Però credo che veramente fuori di retorica sia stato un apprendimento mutuo che abbiamo fatto. Poi c'erano tante relazioni, c'era la relazione di ciascuno col proprio figlio, col figlio dell'altro, tra noi due, dei due figli tra di loro. Tutte queste avevano delle sfumature.
Con la comunità esterna.
Con la comunità esterna, col rapporto con la comunità esterna, averne fiducia o diffidarne, come aprirsi, come essere accolti, come imparare a entrare nello spazio degli altri, in questa cultura che è molto ospitale, senza sdolcinature, direi. Le persone sono molto dirette, molto semplici, dicono, e sono tra due mondi, molte delle persone che abbiamo incontrato. Come diceva prima Vicentin, persone che si trovano ora in un punto di passaggio fra questi stimoli che arrivano da persone che sono venute a vivere nei loro monti da fuori, portando altre idee, e non si trovano più con gli amici di una volta, sono più interessati da questo mondo, però sono tra due acque.
Certo, sentiamo anche Vicentin che cosa ci dice sull'aspetto educativo. Tra l'altro Vicentin ha anche fondato una scuola del viaggio, quindi sull'aspetto educativo, formativo evidentemente ha molto
sì,
da dirci.
Credo intanto che noi abbiamo fatto abbiamo dato un grande contributo alla scienza medica, la prossima spedizione ce la finanzierà Teleton, perché abbiamo portato questi bambini in condizioni veramente impossibili di pioggia e di freddo, e abbiamo preso in contatto una settimana terribile dell'anno e non si sono ammalati. Abbiamo concluso quindi che, e lo comunichiamo agli altri genitori, quando le scuole sono chiuse i bambini non si ammalano, se non perdono giorni di scuola, essendo creature molto pratiche, non ritengono utile ammalarsi. E però, scherzi a parte, bambini grandi viaggiatori. Ecco, secondo me c'è un po' una sottovalutazione non solo della resistenza fisica, che è notevole, bisogna farli recuperare, però è veramente notevole. Si sottovaluta anche quanto un bambino tra i 6 e i 12 anni è un bel viaggiatore, un bel compagno di strada, che sa tacere, che sa parlare, che osserva delle cose che magari a noi sfuggono, e devo dire, e che si educa, è un'esperienza indubbiamente che fa bene alla loro educazione. C'è stata una coppia di asinai francesi che sono partiti per 6 mesi con i loro bambini, facendo loro un po' di lezione ogni giorno e lasciando che la strada e gli asini gli insegnassero le cose dell'esistenza. Io un po' a questo ci credo, cioè il viaggio di un certo tipo, il viaggio libero, all'aria aperta, non troppo organizzato, ha una dimensione educativa importante. E questo rientra, come diceva, io e anche Bocconi abbiamo creato questa scuola del viaggio, che oggi è un'associazione nazionale senza fini di lucro, dove cerchiamo appunto di tenere questa idea, di tenere duro su questa idea che il viaggio può essere molto divertente, innanzitutto, e molto formativo, a patto che sia un'esperienza vera, un'esperienza che ci mette in gioco, insomma, che non ci lascia stare, altrimenti è solo uno svago come tanti altri.
Certo, in questo senso è anche giusto ricordare che ogni esperienza di viaggio prevede una gestione di quel particolare momento emotivo che è il ritorno, no? La fine o la pseudo fine del viaggio, perché poi anche qui bisogna intendersi se il viaggio è un'esperienza che si conclude o che rimane aperta. In questo senso i ragazzi, i vostri figli, come hanno reagito al fatto di ritornare nella normalità, nella quotidianità, dopo un'esperienza che è durata quanti giorni?
Ma pochi, una settimana.
Una settimana, quindi 6-7 giorni, effettivamente il libro è proprio scandito, diciamo, da questa cadenza quotidiana, e quindi sono 6 capitoli, 6 giornate effettivamente. Come sono rientrati alla base, diciamo così? Sentiamo prima Vicentin e poi Andrea Bocconi.
È curioso che noi abbiamo avuto un inizio e una fine di viaggio diverse, innanzitutto. Per me il viaggio era già cominciato molto tempo prima, perché sono quello che lo ha messo in piedi e mi sentivo già in viaggio, mentre Andrea è entrato proprio nel momento della partenza. E poi è avvenuto invece qualcosa di diverso all'arrivo. Noi, quando abbiamo toccato Celano, quando sono arrivato a Celano e quando ho visto le ceneri di Tommaso da Celano, che si sono spartiti finalmente dopo una lunghissima discussione secolare tra gli Accosto e Celano, hanno diviso i resti del santo a metà, così ognuno ne ha un po' e ha smesso di litigare. Quando ho visto proprio la chiesa del santo, e tra l'altro Nino ha fatto uno dei suoi show rotolandosi per terra, quando tutto il pubblico del paese di Celano era arrivato, quando la piazza era bella piena, lui, che è un attore consumato, si è fatto un bel rotolone come fanno gli asini quando gli si toglie il basto, e per me lì il viaggio era finito. Non ho più fatto nient'altro. Andrea è ancora andato a vedere alcune cose, ha fatto alcune passeggiate, per me era finito lì. Credo anche per mio figlio. Lui poi ha avuto un ritorno a scuola molto glorioso, e questa cosa da allora gli fa molto piacere. Insomma, è tornato a scuola camminando un po' come i cowboy di una volta, con passo strascicato e lasciando intendere ai compagni che sì, insomma, cose ne ha viste, ecco.
Ma per me il viaggio occorre sempre che finisca in un momento di solitudine. Per cui mi ricordo proprio questa ultima mattina in cui mi sono alzato prestissimo, proprio all'alba, proprio per evitare che ci fossero anche i bambini, i compagni di viaggio, e per potermi gustare il saluto al paese da solo. E credo che per Martina la vera fine del viaggio sia stata scrivere poi del viaggio in un tema per la maestra. E poi
così come per voi probabilmente ci sarà stata questa appendice della scrittura, perché non dimentichiamo che stiamo raccontando un viaggio che è diventato libro.
Sì, infatti poi con l'opportunismo del padre scrittore ho preso il tema e l'ho inserito nel libro, perché raccontava bene la storia. E quindi scriverne alla fine è dargli un senso e dargli una forma di conclusione. Naturalmente poi c'è un periodo refrattario dopo il quale comincia a venire voglia di andare via di nuovo.
Va bene, allora sicuramente lo farete e ci racconterete anche il prossimo viaggio. Questo l'avete compiuto in Abruzzo, una regione che ricorre molto nei nostri pomeriggi, naturalmente spesso tristemente, ma insomma in realtà si può, lo ha ricordato Visentin all'inizio di questa conversazione, ritornare per quei sentieri, per quei luoghi che sono stati colpiti così duramente nell'aprile scorso e anche nelle settimane successive, con uno spirito di amicizia, di riscoperta e naturalmente anche di collegamento con quella che è la nostra vita quotidiana, senza alzare muri di separazione. Grazie allora a Andrea Bocconi e a Claudio Visentin, grazie per questo viaggio. Il viaggio è raccontato, lo ricordo ancora, in un libro pubblicato dalla casa editrice Guanda che si chiama In viaggio con l'asino. Se avete voglia di scrivere su questo viaggio con l'asino, ma anche su qualunque altro viaggio lento, diciamo così, usiamo questo parametro, questa categoria, è sempre aperta davanti a noi la posta elettronica, l'indirizzo è fare@rai.it e adesso alle 15